cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon venerdì 14 marzo, questo il sommario di cose di calcio versione XL a due giorni dalla sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Oggi giornata mondiale del sonno e allora cerchiamo di risvegliarci con Fiorentina, poi la pausa, in mezzo tutte le riflessioni da fare per la prossima stagione. Consensao verso il recupero per cercare di creare superiorità. Una qualificazione che alla Fiorentina dà ossigeno in vista della Juventus. Naturalmente buona giornata, una buona giornata ad Antonio Paolino, lo
ciao,
vedete, versione XL, anche Paolo Rossi oggi con tutto quello che vorremmo ricordare della sfida incrociata Fiorentina-Juventus. Si gioca in trasferta, previsioni meteo non facili, sappiamo,
pioggia
oggi a Bologna, nelle vicinanze Bologna, la perturbazione va verso sud, quindi pioggia. Anche ieri sera ho visto parte della partita, ho provato a cominciare a studiare la Fiorentina di oggi. Vi do per certo che non giocherà Fagioli titolare, così vi dico subito, okay, un'indiscrezione. Fagioli ieri sera ha commesso l'errore che ha riaperto un po' la partita, l'intervento sul giocatore greco che ha riaperto un po' le speranze dei greci, a quel punto sul 3-1 ad un gol dal portare, allungare la partita ai supplementari. Ebbene, al di là di questo, non è è un giudizio non sommario, chiaramente parziale, sta di fatto che da quanto sappiamo Fagioli sentirà particolarmente la partita.
La sentiva anche De Sciglio,
La sentiva anche De Sciglio.
Attenzione
agli altri ex, parleremo anche di questo. Naturalmente, un po' di dati li abbiamo. Ho qualche copia dei giornali fiorentini. Paolo, tolgo il nome Panathinaikos e ti dimostro quelle che saranno le insidie, no, della partita di domani. Questo è un piccolo giochino, sì, che faccio oggi. Buona giornata a voi. Allora, nella giornata mondiale del sonno, caro Paolo, ti sei svegliato?
Non lo sapevo, perché se no non mi presentavo, ne approfittavo. Festeggio la giornata mondiale.
Festeggi la giornata mondiale del
che
sonno.
Che mi dovrebbe sapere il giorno prima, il giorno dopo è brutto. Invece,
vabbè,
se lo dicevi il giorno prima, io oggi avrei onorato.
La prossima volta ti chiamo nella notte.
Ma noi abbiamo già dormito abbastanza.
Bravo.
Come io abbiamo già dormito, abbiamo già dato.
Ci conosciamo ormai da tempo con Paolo. Intanto vi dico, tra poco parleremo di questo Fiorentina-Juventus in musical. Un grande direttore d'orchestra, presente a Torino al Teatro Alfieri in questi giorni, con un musical ci faremo raccontare, anzi ci faremo dire che musical è la Juventus quest'anno, cosa c'è da arrangiare. Lui è un arrangiatore,
okay,
ha collaborato con i Pucci, faremo raccontare un po' la sua storia, un grande amico d'infanzia, pensa, lui è diventato, lui sì che ha un lavoro serio, è diventato un direttore d'orchestra ed è presente in questi giorni a Torino al Teatro Fieri, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ma tanto per presentarvi il primo ospite. Poi abbiamo il solito Mimmo Celsi con la sua nuova rubrica,
che si intitola
Termometro Celsius. Lui ci farà la situazione e immediatamente, appena si collegherà, appena finirà il suo collegamento, subito su Bianconera News la definizione del ragionamento che dovrà andare essere visto ogni volta prima, dopo le partite, e quindi ringraziamo anche Mimmo. Naturalmente si prosegue con l'osservatore speciale da Napoli su questa trasferta, lui rimane distante a osservare questa Juve, l'avvocato De Frede che sarà già lì nel suo salottino a preparare la caffettiera, perché a Napoli ci impiegano un po' di tempo per farla gorgogliare bene. E poi alla fine vediamo.
Abbiamo lo show.
Vediamo.
Il vero musical.
Finiamo in parole, musica e poesia con il nostro Domenico Marocchino. Va bene, così potete decidere se mangiare prima o dopo, o addirittura non mangiare oggi e andare direttamente a dormire. Paolo, il risultato più ricorrente di Fiorentina-Juventus?
Direi 1-1.
1-1, bravissimo. 1-1. Se ricordo bene, me lo sono segnato ieri, 16 volte, è capitato 16 volte.
È una gara equilibrata, su quel campo lì. non è facile andare a vincere, però noi siamo tosti.
Sì.
Siamo sempre stati tosti, quindi partita importante per motivi storici, ovviamente, ma anche e soprattutto per il momento in cui arrivano le squadre. Anche perché se guardiamo la classifica, la Fiorentina è chiaro che potrebbe anche fare all-in sulla Conference, che è un po' la sua croce d'edizia, no? Perché arriva sempre in finale e poi perde.
Sarebbe bello vincere.
Quest'anno.
Perderla per la quarta.
Per la terza volta di fila sarebbe un po' troppo. Quest'anno c'è il Chelsea in quel tabellone, quindi non è così semplice andare a vincere. È un po' più difficile rispetto agli anni passati in cui c'erano... ha perso con l'Olympiacos e il West Ham. Però la Fiorentina è una squadra che ha anche ambizioni in campionato, perché chiaramente deve avere una forma di paracadute per poter fare l'Europa. Tra l'altro, in qualche maniera sarebbe anche un po' un peccato da parte loro e da parte di Palladino buttare via quello che hanno seminato, soprattutto nella prima parte, perché la Fiorentina per un bel po' di tempo è stata anche in posizioni migliori, poi è entrata in gravi difficoltà. Se guardi la rosa, secondo me è una rosa con tante alternative e con tanta qualità, perché i giocatori Fiorentina sono tendenzialmente giocatori dai piedi buoni, poiché tutti un po' incompiuti, no? Cataldi, Fagioli, Beltran, Gosens, tutta gente che potrebbe fare di più, Adri potrebbe fare di più per le qualità che hanno. Quello che sta facendo tantissimo naturalmente è Moise Kean, perché Moise Kean è
20 facendo... gol.
Eh beh, 20 gol nella stagione sono tanti.
Attenti
sono
Alex, tanti. Attenti Alex.
Assolutamente.
Mi ha colpito però, ieri abbiamo avuto il professor Di Perri, grande virologo a livello internazionale, qui dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, e che mi diceva, da tifoso viola, con eleganza, saggezza, no? Ci ha raccontato il bello e il brutto della sua Fiorentina, e mi raccontava... di questa crisi un po' anche di Palladino, partito con tante aspettative, però l'esperienza conta in una partita, in una piazza importante come quella di Firenze. In più mi aggiungeva, sembra quasi, perché mi hai fatto venire in mente tu con tutti i nomi che hai riassunto, sì, i giocatori che si è trovato, quello che gli hanno comprato anche adesso, che sia un po' diventato una lavatrice, no, di nomi che tanto a Palladino non servono proprio tutti, ecco perché ha difficoltà. Lui provava a dare delle spiegazioni.
Sì, paradossalmente la Fiorentina, per avere troppe scelte, finisci per confonderti. Cioè, pensa anche solo in attacco, c'è Gudmundsson.
Ho pensato la stessa cosa quando me ne parlava.
Io l'ho vista nell'andata in Grecia e mi ha colpito come questa squadra abbia vissuto in quella partita 4-5 fasi, 4-5, che sono tantissime all'interno di una gara, totalmente diverse. C'è un approccio disastroso, è andata sotto 2 gol subito, in 5 minuti ha pareggiato la partita, poi se l'è andata a complicare, e ha subito moltissimo il gioco del Panathinaikos, però contemporaneamente ha costruito più palle gol di loro, e commette degli errori veramente di enorme ingenuità e contemporaneamente ha un'idea di gioco, perché ad esempio col Panathinaikos all'andata ha fatto 2 gol sostanzialmente simili, con un cambio di campo per Gosens. Gosens è arrivato molto bene sulla sinistra, ha rimesso al centro, una volta ha segnato Beltran di testa e una volta Fagioli arrivando al rimorchio. Cioè, ripeto, è una squadra che secondo me, se trova la mezz'ora giusta, metterebbe in difficoltà chiunque, e quindi noi dobbiamo fare molta attenzione perché la nostra... situazione psicologica in questo momento è molto fragile, quindi dobbiamo fare veramente molta molta attenzione. Contemporaneamente è una squadra secondo me un po' stanca, cioè
sì,
che ha giocato tanto.
Per una volta ci presentiamo noi senza il doppio, ecco, impegno prima dell'ultimo turno
e non trascuriamo il fatto che comunque una gara di eliminazione diretta comporti un lavoro mentale fortissimo, e quindi l'occasione per fare bottino pieno sinceramente c'è, a patto che naturalmente non si sia quelli dell'ultima giornata.
Certo. Allora, Palladino è tornato all'antico riproponendo De Gea in porta dopo le polemiche, 3 centrocampisti di ruolo e 2 cursori a sostegno di Kean e Gudmundsson, tra l'altro entrambi a segno.
Sì.
Intanto questa è la prima foto diapositiva, però visto che il calcio è musica, la Juve deve suonare, deve diventare un musical, io ho pensato di chiamare un direttore d'orchestra, con grande piacere, ritrovo, forse per la prima volta, se ricordo bene, qui ai nostri microfoni, un direttore d'orchestra bianco-nero. Ciao Giovanni Lori.
Tony, buongiorno, grazie buongiorno. Per l'invito. Sì, sì, assolutamente bianco-nero.
Assolutamente. Allora, dovete, avete sentito Tony? Perché,
perché vi conoscete
da ragazzino, quando avevamo così il futuro davanti, lui voleva fare sicuramente l'ingegnere aeronautico, probabilmente. Io il dottore... chirurgia plastica. Io volevo fare il calciatore. Giovanni Lori voleva fare il direttore d'orchestra e ce l'ha fatto. Giovanni, è vero? Era il tuo sogno.
È vero, è vero. Sì, sì, ma tu comunque eri già giornalista nell'anima, si vedeva.
Si vedeva.
Eri predestinato.
No, cosa facevo?
Giovanni, perdone, io ti conosco, ma non gli hai fatto un complimento, eh? Se era già giornalista bambino, non era.
Ma no, raccontami, mi incuriosisce. Allora, intanto era la metà, Giovanni, devi sapere che era la metà che non sapeva giocare a calcio, quindi non lo sdabbavamo un po', Giovanni, perché era bravo con tutti gli strumenti, con tutti gli strumenti. C'era da suonare un clarinetto. E lui,
qualunque cosa,
ma se ti mancava un giocatore al torneo principale dovevi chiamare il fratello, che saluto,
esatto, mitico,
il mitico Francesco, juventinissimo, che proveremo
anche
tua,
lui.
Grandissimo mancino, farebbe comodo in questo periodo quel Francesco lì a questa Juve. Giovanni, prima di dimenticarci, cioè, io subito ieri mi sono perso in questo articolo in cui rilanciavano questo quello che è in scena da ieri, giusto, a Torino, al Teatro Alfieri, e subito ho detto Anastasi, no, Anastasia, che fa sognare tra canzoni ed effetti speciali.
Esatto.
Dimmi, cosa, allora, guarda, cosa ci si può godere all'Alfieri?
Sì, mi occupo di musical, di teatro musicale, e in questo momento siamo al Teatro Alfieri qui a Torino con il musical Anastasia, che è un musical veramente prodotto a grandi livelli dalla produzione Broadway Italia, che mette in scena ogni anno uno spettacolo internazionale. Infatti produce anche all'estero, in Europa e anche negli Stati Uniti. Quindi per chi volesse passare una serata svagandosi, ma anche riempiendosi di emozioni con delle canzoni bellissime cantate veramente bene, una scenografia impressionante, credo che Anastasia potrebbe essere quello che fa per lui. E quindi, oltre la Juve, ovviamente, un po' di fantasia, un po' di musica, anche oltre quella della Juve, logicamente, secondo me sarebbe veramente una bellissima serata.
Maestro torinese, pianista, compositore, direttore d'orchestra, con all'attivo 55 musical. Io venni a vedere quello in collaborazione con i Pooh e diciamo che hai fatto bene a non fare l'ingegnere termonucleare.
Ma sì, tanto io, se fosse per me non avrebbero neanche inventato la ruota, quindi è meglio così.
Ma il pallone sì, così parliamo di Juventus. Ah no, tra l'altro, non sarà solo a Torino, giusto? Quindi
no,
a Torino
sarà
fino a domenica. Poi?
Fino a domenica, poi nella settimana, diciamo, del 13, quindi partendo dal 13, 12, 11, 10, 9, dall'8 di aprile, fino al 13 aprile sarà a Roma, e poi sempre dall'8 di maggio fino al 13 di maggio sarà a Firenze.
A Firenze,
Ma dato che comunque ha un grandissimo successo, anche l'anno prossimo c'è già programmata una seconda stagione di spettacoli, quindi basta guardare semplicemente su Google, su internet, Anastasia il musical, e vi compaiono tutte le date in tutta Italia.
Diciamo che sei un privilegiato, cioè tu sai già di essere il compositore, il maestro d'orchestra, il direttore d'orchestra, quindi sei l'allenatore di questa nazionale, di questo musical. Che musical è la Juventus invece? Cosa manca? Fai uscire quello che sei, il tifoso.
Ma io ti posso parlare da tifoso appassionato, e quindi non mi permetto di dire niente come potresti fare tu e i tuoi colleghi. Diciamo che riponevo perlomeno tantissime aspettative su Thiago Motta, e non le ho perse. Ecco, io umilmente confido sul fatto che torni a essere la Juve dei 9 scudetti e delle finali di Champions. Questo è quello che mi auguro. Certo è che rimango un po' perplesso quando in partite che non si possono perdere, perché certe partite non si possono perdere, il risultato invece c'è contro. Ecco, lì rimango un po' fermo, però ripeto, non sono così tecnico da poter dire colpa dell'allenatore, avrebbe dovuto mettere quel giocatore al posto di quell'altro. Io soffro in silenzio, ma so che la Juve è una grandissima squadra e quindi ogni giorno spero che torni a essere quella dei 9 scudetti.
Ci siamo abituati molto bene un po' tutti. Ti chiedo sì. Però, quando qualcosa non va, cioè non, come dici tu, cioè, c'è qualcosa, riponevo della fiducia in Thiago Motta, in che cosa, perché e cosa è mancato secondo te, non in Thiago Motta, dalla prospettiva di chi guarda la Juventus da fuori, nel poter rendere accettabile la sua prima stagione?
Allora, diciamo che è una persona che ispira molta fiducia, okay. Ha tanta sicurezza quando parla, per cui uno si affida a questo tipo di carattere.
Poi
a volte la Juve fa delle partite che sono meravigliose, quindi dici, vedi che le possono fare, vedi che ci sono, ma nello stesso tempo poi a volte si spegne completamente. Allora, quello che mi perplime un po' è come mai non c'è una formazione un po', come posso dire, consolidata di base, uno zoccolo duro che poi può avere cambiamenti di giocatori, eccetera, che garantisce una certa sicurezza. È vero, ci sono stati moltissimi infortuni, per cui gli do atto che questo purtroppo non dipende da lui, non dipende da nessuno. E l'altra cosa che mi piacerebbe vedere in Thiago Motta è un dialogo più umano nei confronti di voi giornalisti e verso noi tifosi, che ci faccia avere anche un rapporto migliore, perché a volte ha un atteggiamento un po' troppo ermetico, un po' troppo chiuso, come se lui avesse in mano la verità assoluta e noi non capissimo niente. A volte quasi si offende quando qualcuno gli fa delle domande, ma invece è importante il rapporto con i giornalisti, con i tifosi, perché non c'è soltanto la tua squadra che porti fuori a pranzo e che alleni, ma ci sono tutti quelli che amano la tua squadra, che spendono soldi per vedere la tua squadra. Quindi considera tutti quanti, abbraccia tutti loro, parla con tutti noi in un certo modo, e questo ti dà anche una predisposizione migliore nei suoi confronti. Invece quando a volte fa così, verrebbe voglia di dire, guarda, ma sai che c'è? Chissà se cambiando allenatore forse si risolvono i problemi. Però ti ripeto, Tony, io non sono...
No, ma hai detto delle cose interessanti dalla tua prospettiva. Mi verrebbe da aggiungere una cosa, ma ti faccio fare prima una domanda, una richiesta, una curiosità da parte del collega. Tra l'altro io a fianco c'ho Paolo Rossi,
Sì, cioè, omonimo, molto, cioè, no, omonimo, no. Di tutti Paolo Rossi.
Grande collega, grande juventino.
Lo so, siete fantastici.
Ci segue, cioè, tra, una, bene, tra una composizione e un'altra, hai capito?
Beh, ma sì.
Per me c'è la musica e la Juve, ti dico solo questo.
Giovanni, Paolo, io ti chiedo questo. Hai fatto una riflessione, secondo me, molto interessante su Thiago Motta. Allora ti chiedo se questa sua, chiamiamola incapacità o poca voglia di comunicare, di essere disponibile a un confronto più chiaro anche, da cosa può dipendere? Perché, ad esempio, nel tuo mestiere ci sono... e nei mestieri artistici ci sono molte persone che ritengono che comunicare vada quasi un po' a svilire le cose che si fanno, no? Che devono essere assorbite, vissute, ti emozionano e sono meno traducibili verbalmente. Ci può essere questo in Thiago Motta, secondo te? Perché siamo un po' tutti abituati ad allenatori che parlano, però siamo anche molto abituati ad allenatori che non dicono quasi nulla, poi, no? Salvo qualcuno. Perché secondo te Thiago Motta ha questa visione? È presunzione? È idea del suo ruolo e non di quello dei giornalisti? Qual è la vera motivazione che ci può stare dietro?
Ma allora, ripeto, un'ipotesi che mi verrebbe è questa, che lui è anche molto solo, perché non vedo una società presente. Lui ha la responsabilità delle sorti della Juve, perché poi la società che esiste, che c'è, io da tifoso non la vedo, non vedo mai che parlano e lo lasciano un po' così, quindi probabilmente questa grande responsabilità lo innervosisce e quindi ha sempre queste risposte un po' preconfezionate. Ci sono delle conferenze stampa che potrei anche non guardare, perché tanto potrei rispondere io per lui, so già come risponde e non sono delle risposte soddisfacenti. Io credo che se lui avesse una società presente con la quale condividere i problemi che ci sono, ma anche come sfruttare in modo costruttivo la forza che ha la Juve, perché secondo me ha un potenziale enorme, allora si potrebbe un po' più rilassare e trovare quel rapporto con i tifosi e con tutti i giornalisti e come si deve migliore. Tanto poi qual è il problema? Il fatto è questo, cioè noi possiamo volerci bene e parlare tutti in modo costruttivo, ma è quando entri in campo che veramente fai la differenza. Non è perché siamo tutti amici e ci comunichiamo le problemi e le difficoltà, svegliamo dei segreti o che cosa, anzi è bella la condivisione. Poi quando sei in campo, soltanto tu, giocatore, soltanto tu allenatore sei in grado di fare quelle cose che io mi devo fermare, mi siedo e applaudo e basta. Come diceva Antonio prima, io potevo parlare di musica già da ragazzino, ma non mi mettere in campo perché potevo essere argomento di derisione e barzelletta. E quindi, capisci? Cioè, poi alla fine è il giocatore e l'allenatore. Quindi se si umanizzasse un pochino di più insieme alla società, che non riesco a vedere, secondo me ne trarrebbe un grande beneficio. E in un mood più rilassato probabilmente avrebbero anche dei risultati migliori.
Giovanni Lori, direttore d'orchestra al Teatro Alfieri con la Anastasia, che fa sognare tra canzoni ed effetti speciali. Ce ne racconti un effetto speciale e quello che ti piacerebbe vedere del tuo spettacolo che ha già inaugurato Torino? Sì, ieri sera, giusto?
Sì, ieri sera.
Com'è andata? Qual è l'effetto speciale? Cos'è che ha emozionato i torinesi, che sono sempre un po' magari un po' freddini?
No, devo dire che i torinesi sono molto calorosi, perché il teatro è sold out, sempre pieno. E applausi che vengono a scena aperta per qualunque cosa. E ripeto, lo spettacolo è scritto bene, ha delle musiche molto coinvolgenti. Poi il regista Federico Bellone, sì, che è un regista internazionale, ha trovato delle soluzioni incredibili. Cioè, tu per esempio in 30 secondi ti trovi in una situazione, in un posto, ma dopo un attimo, con un colpo di genio, posso dirlo veramente, di regista, io penso che sia il più grande regista italiano di musical, senza ombra di dubbio, ti trovi in un'altra situazione, con un'altra luce, tutto va visto. Sono quelle cose che veramente vanno viste, come entrare in uno stadio, dici la Juve, vado allo stadio,
allo stadio devi andarlo a vedere per conoscerlo, esatto, per capirlo.
Esatto, quando entri dentro ti piglia un colpo al cuore, dici adesso ho capito cosa intendono, finché non lo vedi non te ne rendi.
E allora, dovunque sarete in Italia, lo spettacolo Anastasia, qual è l'effetto speciale che ti ha colpito quest'anno? Cioè, quando hai detto vedi che avevo ragione a credere in questa Juve, e quale no, in un minuto?
Per quello che riguarda la Juve?
Sì, la Juve. Se c'è stato, o è difficile la domanda?
No, l'effetto speciale l'ho visto in un paio di partite, ora non mi chiedere quali perché non sono così bravo, ma quando ha vinto clamorosamente doveva far vedere la sua potenzialità, lì ho detto vedi, questo è l'effetto speciale, siamo già arrivati, mi sono permesso di sognare che avremmo vinto lo scudetto, che
ci hai creduto, sei uno di quelli che ci ha creduto.
Io ho creduto anche adesso nel poter vincere il campionato o di battersi per il campionato prima dell'Atalanta, poi però sono rimasto stecchito quando abbiamo preso 4 gol, e quindi
vedi come racconta con gli alti e bassi musicali il nostro direttore d'orchestra. Senti, l'articolo ieri cominciava così: il consiglio per venire a vedere lo spettacolo è di preparare i fazzoletti, e ho detto no, e quindi il consiglio per Fiorentina Juventus, i fazzoletti, speriamo di non doverli.
Nessun fazzoletto, io ho un entusiasmo, per me finché c'è,
bravo,
finché c'è speranza, sono convinto che la Juve comunque troverà la quadra della situazione, darà il meglio, quindi non arriveremo come avremmo sperato, ma alla fine sarà, mi auguro, un campionato positivo. La forza ce l'abbiamo, dobbiamo soltanto dircelo, crederci, svegliarci da questo torpore, perché è già lì la soluzione, davanti a noi. Un po' di cattiveria, un po' di grinta.
Su chi confidi? Chi è il direttore d'orchestra di questa squadra? Vai, fammi il tuo nome.
Ma io ti dico, confido ancora in Thiago Motta, innanzitutto.
È in campo? È in campo? È in campo un giocatore?
È in campo, ma per me tutti... È una squadra, cioè non... Comunque Consensao è anche quello che mi porto nel cuore, quello che mi ha emozionato inizialmente, e sono convinto che insomma anche lui sarà un altro bel lasso nella manica. E ripeto, l'importante, ecco, posso dire una cosa, spero di non mancare di rispetto a nessuno, se passasse Conte dalla Juve, entrasse negli spogliatoi e gli dicesse qualcosa, io sono convinto che loro avrebbero quel tipo di atteggiamento lì.
Ecco, allora si torna sempre a quel nome. Tu hai parlato di Conceição, dovrebbe essere recuperato, ma aspettiamo le ultimissime. Domani conferenza stampa e nel frattempo stasera, domani, fino a domenica, giusto, compresa?
Giusto, compresa.
Domenica sera no, ho un impegno alle 18, quindi eviterei. Negli altri momenti i juventini che sono a Torino possono andarsi a gustare questo Anastasia, una favola emozionante perché tocca corde molto profonde. E il direttore d'orchestra è juventinissimo, quindi un motivo in più per passare dal centro di Torino e magari guardare se c'è ancora un tagliando. Grazie Giovanni!
Grazie Antonio, o Tony come ti chiamo sempre io, grazie
sì,
cuore.
Sì. Ma figurati...
è un onore per me parlare con voi nella vostra meravigliosa radio.
Guarda, sarà sempre un onore per noi venire a piangere ai tuoi spettacoli, no, nel senso buono.
Certo. Commuoversi.
Commuoversi, certo. Commuoversi. Certo.
Diciamo che si piange da una parte e dall'altra, noi per dei motivi diversi, esatto. Però si piange, quest'anno si piange.
Dai, per chi vuole passare due belle ore, vada a teatro, dopo
Fiorentina-Juventus.
Prima si può piangere o ridere, dopo puoi piangere.
Fazzoletto non buttatelo via, tenetelo.
Non prendete quelli di carta. Ciao Giovanni, è stato davvero un piacere.
Buona giornata.
Anche per me, un caro saluto a tutti, un abbraccio grandissimo.
E forza Juve,
ciao.
Let's go! Noi ci
sempre
lasciamo.
Forza Juve!
Sì, vero. Magari qualche volta lo inviteremo qui in studio, perché davvero, dal punto di vista musicale, è una cosa oltre qualsiasi tipo di dimensione. Caro Luca, tu sei il nostro bomber dall'altra parte, il nostro musicista, direttore d'orchestra.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, il secondo blocco di Cose di Calcio XL. Allora, dal musical in bianco nero, il musical è una cosa dove devono interagire tutti gli aspetti.
Ma lavoro in squadra, lavoro di squadra vero. Molto serio.
Ti manca uno?
Sì. Ti manca uno è un problema.
Come una squadra.
Certo.
Quindi chi non deve mancare contro la Fiorentina, caro il mio Paolo?
Beh, in questo momento io direi che faccio fatica a pensare a una Juve senza Thuram.
Sì.
Perché, ma anche Thuram e Locatelli insieme, perché nella disfatta con l'Atalanta mi sono sembrati ancora quelli che in qualche maniera cercavano di dare un po' di impulsi a una squadra in difficoltà. E poi tutti ci aspettiamo, ci auguriamo che in qualche maniera in queste ultime 10 giornate si riesca a trovare un assetto un po' più stabile, un po' più definito. Gli impegni sono meno, ovviamente, rispetto a prima, e quindi mi aspetto una selezione dei titolari, ecco, che poi non vuole, anche questo non deve essere vissuto in maniera drammatica, perché quando hai 5 sostituzioni tu la partita la puoi cambiare come vuoi e quando vuoi, però che ci sia una squadra che sia un po' più, e da questo punto di vista sono molto preoccupato, perché noi in realtà con l'Atalanta abbiamo giocato con la stessa formazione che avevamo schierato col Verona. Per la prima volta Motta ha confermato gli 11 e la risposta è stata radicalmente diversa, opposta. Quindi c'è un problema. Cioè, Thiago Motta sicuramente ha esagerato nelle rotazioni, ma contemporaneamente le risposte che dovevano arrivare non sono arrivate.
Allora, mi dicono che abbiamo già l'ospite. Allora cominciamo subito contattandolo, perché oggi con sé ha lo strumento del mestiere, il suo termometro. Buongiorno Mimmo. Mimmo Cesti.
Buongiorno.
Ciao Mimmo.
A voi, ben trovati. Finalmente di nuovo insieme.
Sì.
Ritrovo insieme.
Le coppie fanno così, si lasciano, si ritrovano.
Sei tu che ci unisci.
C'è stanchezza, è un rapporto che dura da troppo, però si fa così, si va avanti per il bene dei figli.
Per il bene dei collegamenti.
Degli ospiti. Il bene degli ospiti abbiamo deciso che stiamo insieme.
Di tornare insieme. Dopo la giornata...
Entro a casa vostra e trovo questa accoglienza, è bellissima, voglio dire.
Assolutamente. Adesso non farci bisticciare.
Senti, ma termometro Celsius è una tua definizione? Te l'ha imposta Antonio? Da dove c'è fuori?
È una proposta di così, sul nome di una rubrica. Poi il direttore giustamente la corretta in corsa, stavamo valutando due o tre nomi. Gli è piaciuto questo termometro Celsius?
Sì, perché lui voleva fare il termometro centigrado. No, e io ho detto no.
Celsius.
Giusto. Sto scherzando assolutamente. Giusto. L'idea nasce però proprio perché ogni settimana facevamo il punto con te. Allora abbiamo detto, perché non aggiungiamo qualcosa? Cos'è che ci dà la temperatura della situazione? Un termometro Celsius tutti i venerdì, contemporaneamente alla trasmissione, al tuo intervento, che ogni tanto salta per impegni professionali, ovviamente, il campo regna sovrano, anche se vedo lì un po' di confusione, squadre che saltano.
Posso fare subito una domanda? Sì. Prima che mi salti, no, Mimmo, perché riguarda anche la UNX Gen. Ma come state
prima
vivendo?
Prima che salti un'altra squadra, dici.
No, come state vivendo la questione del terremoto nel girone? Perché anche questo è un elemento, cioè se ne sta discutendo in Italia, insomma, un campionato che in corso d'opera si vede cancellate due squadre.
Primo, secondo, una situazione che dovrebbe essere seguita attentamente, non è proprio no? Sì. Un infortunio muscolare a 10 giocatori della stessa squadra, diciamocelo chiaramente.
Allora, premesso che stiamo vivendo anche una questione di terremoto reale qui in zona,
pure,
giorno
sì.
È stato verificato.
Purtroppo, sì. E speriamo davvero che si possa superare il momento.
Che stanno vivendo una situazione veramente difficile.
Sicuro.
Ma detto questo, è complicato. È complicato perché tu hai un calendario che viene strutturato con delle partite, con degli impegni, quindi ci sono delle squalifiche, ci sono degli infortuni, ci sono delle situazioni legate anche all'aspetto della prestazione vera e propria. Poi ti ritrovi a un certo punto del campionato che te ne saltano due, non è la prima volta che accade in Lega Pro una cosa del genere, classifica stravolta e devi rivedere tutti i programmi. Questo non, sicuramente non depone bene. Fare altre cose è notizia di qualche giorno fa, che ci sono altre due squadre, Messina e Lucchese, che stanno vivendo una situazione molto simile, ce ne sta ancora qualcun'altra che sta abbastanza in difficoltà, quindi un po' tutti i gironi sono stati coinvolti. Certo, e la domanda che ci si pone è come sia possibile far iscrivere delle squadre a un campionato con delle situazioni complicate, fra altre cose già con situazioni pregresse, e non verificare eventualmente l'attendibilità delle informazioni fornite. Non sta a me dirlo, non sono la persona preposta. L'unica cosa che posso dire è che a livello sportivo, a livello ovviamente anche di campo, diventa difficile. Perché il giorno prima c'è una classifica, il giorno dopo te ne trovi un'altra, magari stravolta, perché con una ci hai perso, con un'altra ci hai vinto, con un'altra ci hai vinto due partite, con un'altra ci hai pareggiato, insomma, c'è chi ha fatto dei risultati ha 5-6 punti in più, chi ne ha fatti altri e se ne trova 3 in meno, cioè è veramente un macello. Purtroppo è una questione che secondo me andrà discussa. C'è il presidente del Trapani che si è fatto portavoce di questa cosa, quindi so che probabilmente in questi giorni si discuterà in Lega di un'eventuale riforma. E diceva ad Antonio la settimana scorsa, plausibilmente, verosimilmente a maggio ci dovrebbero essere nuove riforme, un po' che dovrebbero un'altra volta stravolgere la condizione della Lega Pro, ma è una condizione purtroppo che è un po' un limbo questo, no? Sei un professionista, ma in realtà ci sono delle dimensioni, come dire, di alcune cittadine che purtroppo non hanno magari quella forza economica e a volte soffrono. Questo è il concetto.
E si arrampicano. Intanto in campo professionisti che allenano, che preparano, che sudano facendo anche magari non solo quel mestiere di calciatore, come i professionisti di altre categorie, naturalmente risentono anche dal punto di vista emotivo e psicologico la situazione. Senti, noi cominciamo con la lezione, la definizione, no? Vorrà essere un po' un breviario di quello che potrà essere rivisto velocemente su Bianconera News. Il tema è quello della preparazione atletica. Naturalmente, quanti tipi di preparazione atletica esistono? Nel senso, con lo stesso preparatore, con la stessa squadra, nella stessa annata, per superare le stagioni, i problemi e dare continuità a un lavoro di 9 mesi, di un campionato?
Non esistono più preparazioni atletiche, esiste una metodologia di applicazione di un modo di allenare una squadra, che di solito viene commisurata a tutta una serie di informazioni che noi raccogliamo a inizio stagione, che spesso e volentieri rifacciamo durante la stagione. Proprio ieri la Juventus ha fatto dei test, no?
E infatti dei test, poi parleremo anche di quello, chiaro.
e dei test del lattato, proprio perché intanto noi tendiamo a valutare la condizione, quindi fotografare un momento storico, la condizione di una squadra e capire se il lavoro che è stato svolto fino a quel momento sta andando nella direzione giusta o meno, al di là dell'utilizzo poi dei GPS, dei cardiofrequenzimetri, di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, dobbiamo utilizzare anche gli strumenti scientificamente più, io dico su un termine, più invasivi, ma anche in qualche modo più attendibili, e quindi quello poi aiuta il preparatore atletico, l'allenatore, la squadra a correggere il tiro durante la stagione e a dare degli stimoli diversi al giocatore. Quindi per preparazione atletica si intende proprio una metodologia di applicazione del lavoro che tende sostanzialmente a fare che cosa? A correggere due capacità, quelle coordinative e quelle condizionali. Le condizionali, le cito velocemente, forza, resistenza, velocità, flessibilità, poi sono quelle coordinative, ne sono diverse. Sono circa 7, però quelli di Pone sono diverse, nel senso che poi ci si lavora dentro, ognuna di queste ha una funzione, quindi lavorare su quello. L'obiettivo qual è? Migliorare la performance dell'atleta portandolo a livelli di competitività estrema, ma nello stesso tempo ridurre il rischio degli infortuni, e dall'altra parte poi durante la stagione, come mi hai fatto bene tu la domanda, aggiustare, non adattare, ma aggiustare il tiro di quello che è il lavoro che ci siamo prefissati in base agli obiettivi e a tante situazioni che poi vanno valutate di corso in corso.
Sicuramente Paolo, altre curiosità ci aggiungo per arrivare immediatamente e non perdere troppo tempo, arrivo al dunque. La Juve cambia preparazione dopo che è uscita nell'ultimo periodo dalle coppe ed è stata questa, post sconfitta con l'Atalanta, la settimana tipo. Cosa vuol dire settimana tipo e come è cambiata la preparazione, la metodologia di questa preparazione in questa settimana, a grandi linee, non in campo minuto per minuto perché non c'eravamo?
Io non so precisamente qual è il punto di partenza che utilizza Colinet, quindi o francamente non ti so dire se per esempio in una settimana tipo di Colinet il primo giorno si fa metabolico, il secondo si fa forza, o il primo giorno si fa forza con metabolico, il secondo giorno si fa un certo tipo di lavoro dedicato alle individualità e poi il terzo giorno si lavora su delle altre, quindi non ti so dire sostanzialmente cosa sia cambiato. La settimana tipo è il concetto per cui noi preparatori atletici abbiamo la possibilità di programmare una sequenza di allenamenti per ricreare quella famosa situazione del super stress, no? Fisico e metabolico, che porta ad un fenomeno che poi affronteremo col tempo, si chiama la supercompensazione, cioè un fenomeno dove il nostro organismo reagisce ad uno stress negativo con una prestazione positiva, al punto di ritrovarci poi il sabato, la domenica, il giorno della partita, in una condizione ottimale, superiore a quella della settimana precedente. Questo fenomeno viene chiamato supercompensazione e quindi nella settimana tipo lo riesce a fare. Quando invece è la settimana corta, quindi la settimana dove giochi ogni 3 giorni, puoi fare degli aggiustamenti, ma non puoi andare in compensazione, perché quella compensazione in realtà appunto te la ritrovi attraverso la partita. Ed è quando si parla di compensazione si parla di condizione dove ad uno stimolo negativo il nostro corpo reagisce positivamente per un istinto di conservazione e di miglioramento della propria condizione fisica, e quindi c'è un fattore di crescita costante settimana per settimana. Spero di essere stato chiaro, ma se non è chiaro magari lo chiariamo con calma.
Chiarissimo.
Mimmo, io ho 2 curiosità. Una è questa. Secondo te, appunto, in una situazione come quella che adesso sta vivendo la Juve, in una settimana quindi nella quale non hai il pensiero della partita, e però hai un livello un po' più lungo di stress, nel senso che adesso la Juve è arrivata al dunque, cioè gioca questo mini campionato e prima in questo mini campionato in cui deve arrivare necessariamente quarta, verosimilmente non andrà a prendere nessuno davanti e verosimilmente deve riuscire a tenere da qui a 10 giornate questa posizione. Cioè è uno stress nuovo, diciamolo così, perché per un po' di tempo noi abbiamo vissuto in rimonta, che per carità non è che sia la situazione psicologica ideale, però adesso è come se tu appunto dovessi vincere un campionato. Questo cosa può comportare secondo te?
Allora, innanzitutto partiamo dal discorso che sono delle motivazioni. Le motivazioni fanno la differenza. Cioè, io ho visto una squadra che con l'Atalanta è come se non avesse avuto le giuste motivazioni, che non significa che non ce le abbia, semplicemente forse ha espresso male una intenzione di raggiungere un obiettivo, perché si è fatta surclassare sotto ogni profilo, fisicamente, tatticamente, tecnicamente parlando, dal punto di vista delle motivazioni, dal punto di vista di quello che è l'approccio alla partita. Allora, l'anno scorso, lo devo citare perché lo ha detto due volte, no? Due volte. Allegri disse in più di una conferenza, disse: giocare ogni tre giorni aiuta. Non è vero che è un fattore negativo. Cioè, quando tu sei un atleta che mette la maglia della Juventus addosso, dell'Inter, del Milan, cioè, portiamo ad esempio anche altre squadre, perché sennò, no, non perché non voglia parlare di Juve, ma per far capire come questa dimensione è comune a tanti atleti. È chiaro che tu hai un obiettivo e quell'obiettivo genera tutta una serie di fattori positivi. Sì, c'è uno stress fisico, c'è uno stress mentale, però c'è una motivazione e quella motivazione fa la differenza. Quando tu da una squadra come Juventus, che sei abituato a lottare, o comunque che durante la stagione hai lottato ogni tre giorni per la Coppa Italia, per la Champions, per il campionato, ti ritrovi improvvisamente a vivere la dimensione di una normalità, di una squadra diversa, che non ha quel tipo di obiettivo, è un po' più difficile mantenere alta l'asticella dell'attenzione. Quindi adesso la bravura deve essere dello staff e della società a far capire l'importanza di questo mini campionato, ma dall'altra parte dei giocatori ad autoalimentare queste motivazioni. E vi posso garantire che non è una cosa facile, perché tutta la settimana, quando noi facciamo la settimana tipo sempre, io non c'ho quasi mai Coppa Italia, no? Quindi facciamo e vi posso garantire che a volte è complicato dire al giocatore: sabato, domenica giochiamo con il Catanzaro, giochiamo con il Lecce, giochiamo con la Turris, giochiamo con la Lucchese, ed è una settimana, e quella settimana là succede di tutto. A volte il giocatore forte quella settimana la patisce in modo negativo, perché arriva veramente con un'attenzione e uno stress mentale importante. Qui deve essere bravo lo staff a far arrivare ai ragazzi l'importanza di come si gestisce quella settimana, il famoso allenamento invisibile. Poi ci si arriverà magari un giorno a parlare di questo allenamento invisibile, ma è fondamentale questa cosa. Quindi lo scarico della tensione emotiva. Per la Juventus forse in questo momento è più difficile gestire la settimana tipo, ma l'abbiamo sentito con Napoli. Napoli è una squadra che nelle ultime settimane ha avuto difficoltà a gestire la settimana tipo e sta avendo una flessione delle prestazioni. Certo, poi magari ti
vince. Beh, è stata però la costante un po' della stagione del Napoli fino alla Coppa Italia, no? Cioè, è stata programmata già in modo diverso. Però allora ti volevo chiedere questo. Interessante, lo ritroverete, ne sto già parlando con i redattori di Bianconera News, di riprendere immediatamente, chiaramente con i temi principali della giornata, questo argomento legato alla preparazione. Con un risultato, riportando, facendo un paragone con quello che capita in campo, chi è in vantaggio sulla carta? Chi è il favorito sulla carta? Chi è arriva stanco ma motivato dalle partite di Coppa? La Fiorentina?
La Lazio?
O chi, parlando di Fiorentina-Juventus, mi limitavo a questo semplicemente per la partita che ci riguarda, o la Juventus che ci arriva però con quel limite, come definivi tu.
Ma io credo che il vantaggio ce l'abbia chi è abituato a giocare ogni tre giorni. Okay. Te lo dico con molta chiarezza. Però, fermo restando che poi ci sono, ecco, il discorso delle motivazioni fa la differenza. Se in questa settimana, nello spogliatoio della Juventus, c'è stata una presa di coscienza dei giocatori e dello staff, perché poi la presa di coscienza è per tutti, no? Dal magazziniere fino al presidente, e ci vuole una presa di coscienza di tutti in questo senso. E quindi un compattamento di tutta la famiglia Juventus, perché uno spogliatoio è una famiglia, è inutile che ci girano intorno. E allora, se non ci sono frizioni, se ci sono difficoltà, si trovano le giuste motivazioni, la Juventus può andare a fare la prestazione con la Fiorentina, e al di là delle prestazioni di Lazio e Fiorentina, la Juventus può fare tranquillamente la partita che ha fatto. Verona è l'esempio di come con una squadra che ha un atteggiamento diverso la Juventus riesce ad esprimere anche un calcio di un certo spessore. Con l'Atalanta questo calcio non l'abbiamo visto. Abbiamo visto anche una squadra sofferente. Adesso la Juventus deve fare lo step. Con le grandi deve fare la grande. Non può fare più la provinciale. E quindi e sono le motivazioni, Paolo. Però, te lo dico, Antonio, però te lo dico con onestà. Per me oggi vedo favorita la Fiorentina, per esempio, con la Juventus, vedo favorita la Lazio, perché la Fiorentina gioca in casa e vuole fare bene, è ancora in corsa, la Lazio vuole fare bene, non vuole perdere il treno. Sarà complicato per la Juventus fare una grande partita se non c'hanno le motivazioni giuste. Non so se...
Sei stato perfetto.
Perfetto, perfetto.
Mimmo, io ho altra curiosità, ma mi limito a questa, perché tu puoi, come dire, togliere un po' di patina dai luoghi comuni, no? Quando la Juve perde e magari il giorno dopo non si allena, c'è la ribellione del tifo. Ecco, no, mi interessa che tu ci racconti perché succede questo. Perché noi abbiamo ancora una visione del calcio come se fossimo al militare. Hai sbagliato, ti punisco. E la sento anche, tra l'altro, da addetti ai lavori. Mentre magari tu mi dici, guarda che invece è proprio quello che bisogna fare. Da un fallimento, staccare la spina e riattaccarla quando l'hai metabolizzato. Ci aiuti a chiarire, perché, ripeto, io ormai del calcio ho proprio a pelle, sono arrivato a una certa età, a non sopportare più la demagogia. E quindi, se c'è qualcuno che riesce a supportarmi in questo, ne sono contento.
Infatti continua a cambiare canale.
Continua a cambiare canale.
Cioè,
esatto.
Arriva
poi
fino al
mio... arrivo a termometro Celsius e mi fermo.
Mi fermo, anche perché...
Faccio una premessa, non esiste mai una verità assoluta che sia veramente quella che dà la risposta perfetta. Cioè, è chiaro che in entrambi i casi c'è una scelta oculata fatta sulla scorta di quelle che sono le informazioni che arrivano, perché poi la gente si pensa che lo staff della Juventus, di una squadra professionistica, sia allenatore, preparatore atletico, secondo il match analyst, e invece poi dietro ci sta uno staff di psicologi, ci sono dei fisioterapisti, ci sono dei medici, ci sono delle rilevazioni mediche, quindi c'è tutto un mondo che gira, e alla fine di una partita si vedono e si sentono tante voci che vanno ad analizzare una situazione. Allora, la mia esperienza è: partita persa, domani che faccio, m'alleno o non m'alleno? Beh, l'esperienza mi ha insegnato che sono più le volte che conviene non fare allenare la squadra che far allenare, perché come dici bene tu, staccare la spina un attimo significa uscire fuori da quell'imbuto. Ti dico una cosa velocemente: mi è capitato qualche volta di perdere qualche partita, arrivare il giorno dopo al campo, perché abbiamo deciso di fare allenamento lo stesso giorno dopo, ed è scoppiato il putiferio nel campo. Cioè, la colpa è di Antonio, no, è di Paolo, no, è di Mimmo, no, è di Luca, no, è di Giovanni, no, è di Nicola, ed è successo il putiferio. E fra altre cose ha anche un effetto negativo. Dare ai ragazzi un giorno di pausa, avendo soprattutto la settimana davanti, tipo, mi aiuta a rigenerare un pochettino le energie mentali, soprattutto poi con una sconfitta come quella con l'Atalanta. Quindi io, fra altre cose, c'è uno studio di scienza che dimostra che i livelli di cortisolo si abbassano molto più velocemente quando si ha un momento di pausa da un'attività, e non diversamente quando quella pausa non ce la si ha. E aggiungo una cosa: quando è consigliabile invece allenarsi il giorno dopo? Quando si è vinto. Perché quando si è vinto, se ti faccio il giorno dopo, sto lavorando sull'entusiasmo, e le energie ci sono tutte, perché l'entusiasmo abbassa il cortisolo, aumenta l'adrenalina, aumenta i livelli di percezione della fatica, riducendo quel senso di fatica e di pesantezza. Il giorno dopo io sono stanco. Magari non è che non vado al campo del Narni, vado allo stadio, faccio i massaggini, mi faccio vedere allo staff medico, mi faccio fare una terapia, mi risolvo qualche dolorino, parlo con lo psicologo, parlo col preparatore atletico, parlo col secondo, ma non faccio allenamento. Evito di entrare in quell'imbuto.
Grazie Mimmo
Questa
Celsi.
È l'abitudine che noi abbiamo.
Grazie. Scusa, Mimmo Celsi, tutto il sunto, tutto il podcast lo troverete tra pochissimo su Bianconera News. Talmente interessante la rubrica che da casa scrivono: Motta deve andare a casa. Cioè, hai capito? La sintesi poi del tuo ragionamento porta. Ci vuole qualcosa di più di un termometro Celsius.
Mimmo, comunque volevo dirti solo questo: quando prima hai fatto, ad esempio, la settimana tipo che vivi, hai detto Turris, Lucchese, Catanzaro e Lecce. Catanzaro in B e Lecce in A. Quindi smettila di pensare in avanti. Stai sulla tua categoria, capito? Perché
non ti allargare.
Io ho già detto qualche cos'altro.
Non ti allargare. Sappilo. Perché io so che lei si sta allargando. E controlli la pietanza in cucina, che sento odore di bruciato. Mimmo Celsi, grazie.
Ciao,
buona
Mimmo.
Giornata.
A voi buona giornata.
Ciao.
Un giorno l'altro ci risponde male. In
diretta. Beh, è giusto.
Ce la stiamo cercando.
Della nostra rubrica.
Il bello della diretta, il termometro Celsius è terminato.
Cose di calcio.
mi era venuto un colpo, Paolo, perché perché volevo leggere un messaggio. Ho detto, ce lo manda Motta. No, era Motta Mark.
Ok.
Motta.Mark è l'autore. Ha detto no, se si scrive Motta è gratificante. Che non mi piace di noi juventini è agganciarci romanticamente sempre a figure tecniche del passato. Dobbiamo tracciare un nuovo futuro. Perché naturalmente il termometro Celsius oggi non è bastato per tenerci lontano dal dopo Motta, se ci sarà eventualmente. Io so che tu ti sei schierato in un video. Hai fatto dei ragionamenti interessanti, quelli che proviamo a fare anche qui.
Io faccio questo ragionamento, che a 10 giornate dalla fine il dibattito sul dopo Motta, quando devi conquistare un quarto posto che sarebbe accettabile, non voglio dire che sarebbe una stagione positiva, perché sei uscito malissimo da tutto, compreso naturalmente la lotta a scudetto, darebbe modo di fare una valutazione seria sul continuare. Se la Juve continua a cambiare, e sta parlando uno che Motta non l'avrebbe preso, perché
guarda, sembra un copia e incolla di quello che ho detto ieri, ma so che siamo
talmente non mi interessa questo, cioè, mi interessa valutare il lavoro al termine di un anno. È chiaro che per arrivare quarti io penso che Motta debba far migliorare la squadra. Cioè, è come, ripeto, io faccio sempre l'esempio dello studente, no? Tu puoi aver avuto 4 nel primo quadrimestre e 7 nel secondo. La media non fa 6. Però tante volte ho visto consigli di classe che dicevano: però come facciamo a bocciare uno che è arrivato a 7? Perché è migliorato. Chi se ne frega che la media non faccia 6?
E poi scatta qualcosa,
E sta scattando, esatto.
L'anno dopo, mezzo anno dopo.
Perché il progresso è: se la Juve arriva alla quarta, vorrà dire che avrà saputo mantenere, come abbiamo detto prima con Mimmo, vincere questo mini campionato. E vincere questo mini campionato è un qualcosa di molto serio, perché la Juve non ci arriva bene, arriva in questo rettilineo con le ossa rotte dal 4-0 con l'Atalanta, che è la sconfitta peggiore subita in casa da 58 anni a questa parte.
Certo.
Quindi vuol dire che Motta deve fare un lavoro molto importante, molto in profondità, e deve correggere tante cose che non ha saputo, a cui non ha saputo avviare in questi lunghi mesi.
O che ha blindato,
ecco. Quindi io credo che dobbiamo
necessariamente qualcosa da cambiare.
A me spiace che siamo ridotti, come non fanno altre squadre, a già ragionare a marzo sul nuovo allenatore, con nomi tra i più fantasiosi, quando c'è ancora tutto da giocare.
Soprattutto, ne parlavamo in pausa pubblicitaria, soprattutto, dopo aver sbagliato già diverse volte il bivio da prendere. Non era da Juve, ma l'avevamo preso e ha vinto, ma nello stesso tempo ha toppato. Ne abbiamo preso un altro, ha vinto di meno, ma ha vinto, e non potevamo confermarlo perché non andava bene nello spogliatoio.
Esatto.
Quindi abbiamo preso quello che doveva tornare, che costava troppo, l'abbiamo tenuto di più e non vincevamo, ma solo la Coppa Italia, ma non basta, noi siamo la Juve. Cioè, le abbiamo provate quasi tutte.
Troppe.
Quindi
facciamo
una
dei
strada,
ragionamenti.
Facciamo dei ragionamenti.
Cioè, torniamo all'idea che cambiare un allenatore è una cosa seria.
Seria.
Non è il vento.
E che resetta il contachilometri.
Perché se poi il prossimo anno ad allenatore nuovo che si chiama X, mi sento dire che siamo all'anno zero, ragazzi, a furia di anni zeri, siamo sotto zero.
Anche perché, Paolo, questo è arrivato cancellando l'ombra del lupo cattivo.
Questo è arrivato come il dio. Era arrivato il dio.
No?
Di adepti al culto di Motta non ne vedo più.
Esatto.
Non ce n'è
sono
più.
Lì che cerco.
Io che non sono
forse
adepto,
mi sono sbagliato,
sì,
è vero.
Non sono adepto. Bravo, bravo, bravo. Io dico, ragioniamo alla fine.
Tanti messaggi.
Da deluso, perché se oggi uno è contento della Juve di oggi, vive su Marte, secondo me. Però da deluso io dico, prima di buttare via tutto,
sì,
facciamo dei ragionamenti.
E concordo e sposo questa tesi. Non per andare controcorrente o affiancare,
no, ma andiamo anche controcorrente.
Andiamo anche con, siamo
la corrente
liberi.
Adesso va tutta
sempre rispettosi
rispetto a un versante.
Fiorentina Juventus, 29esima giornata. Mi ha incuriosito una cosa che tu non sai, ma fra un po' te ne faccio aggiungere anche una
altre
da parte del nostro Junior. Mi ha colpito che Alla 29esima giornata si sono giocate 4 volte Fiorentina-Juventus. E tutte le 4 volte alla 29esima giornata, no? Non alla 29esima giornata. Poi quegli anni hanno portato lo scudetto per 3 volte alla Juventus.
Che bella roba.
Il risultato ricorrente è l'1-4-4-1. Cioè la Juve nel 94-95 ha vinto 4-1. La Juve nel 74-75 perde 4-1. Poi ci sono, cioè, questi sono i due risultati su 4, quindi il 50%. Scudetto alla Juve in quelle due occasioni, così come nella stagione 71-72, un pareggio, ma poi uno scudetto che nel 43 andò al Torino con la Juve che vince 4-3 a Firenze. Quindi o ne facciamo 4 o ne riprendiamo 4 o una partita da X. Questa è la riflessione. Ma c'è il nostro Junior che ti dirà qualcosa che tu non sai di Fiorentina-Juventus. Junior, questo è il tuo momento e potrebbe diventare il vostro se avete qualcosa di Fiorentina-Juventus che noi non ricordiamo, soprattutto la mente storica. Io sono l'intelligenza superficiale di questo programma. Potete mandarcelo al 340-54-25-324. Junior, cosa non sappiamo di Fiorentina-Juventus?
Caro Paolo, ma lo sai che nel 1928... ci fu il primo scontro tra Fiorentina e Juventus, il primo girone, il primo campionato, a girone unico, e la Juventus vinse il primo scontro 11-0.
Lo sapevi, Paolo? Ti ha fatto un
però,
po' vecchio.
Però a Torino.
A Torino?
A Torino.
Ah, a Torino.
Io c'ero, ragazzi. Nel 28 io c'ero. Avevo 10 anni, mi ricordo. Io sono nato nel 1918. Junior non lo sa, io ho 100.
Non sai i suoi anni perché è passato un po' il tempo.
Sì, lo sapevo che avevamo vinto un 11-0, però a Torino. Sì.
Però a Torino.
Sì, perché la partita, credo...
È il risultato più eclatante?
Sì, insieme forse a un Juventus Fermana, una roba del genere. È la vittoria più eclatante della storia della Juve.
E allora, caro Junior...
Capitava, in quell'epoca. Capitava.
Grazie per il tuo contributo e... Però col nostro computer portatile.
Junior mi ha preso un po' per vecchio. Ha detto, ma proviamo sul 28.
Proviamo
che più
sul
o meno
28
sono gli anni della sua
stata...
infanzia. Esatto. Junior, io la porto.
Quella
non
è stata colpa
più,
mia, l'ho consigliato io sul 28.
L'ho consigliato tu, ok. Va bene, grazie al nostro stagista.
Bravi.
Piccoli juventini che crescono. Ho detto, mettilo in difficoltà.
Ma
l'uomo che sa.
Però il 28.
Poi c'è internet adesso che ci aiuta ogni tanto. Paolo, torniamo a noi. Anzi, fra poco abbiamo l'ora. Ce l'abbiamo già. Tutto coincide.
Tutto funziona.
La Tazzulella e Caffè è arrivata. Buongiorno, avvocato.
Ciao, buongiorno.
Ciao, Roberto.
Vedi
ciao.
Paolo? No. Dietro lui c'ha sempre il presepe. Io non ci vedo. Vedi che c'ha il presepino con i giocatori della Juve? Là
no,
dietro.
Non è un presepe. Roberto, spiegagli cos'è.
Cos'è dietro?
È una lampada Tiffany. Che si vede dal vetro della Roma.
Dove fa colazione, direbbe uno che facesse
battutista. A proposito, infatti, altro che Anastasia come musical, qua ci vorrebbe The Rocky Horror Show.
Ma lei non me l'aveva detto che era preparato.
Questa è buona, Roberto, questa è buona. Grazie,
il direttore d'orchestra...
Però... Guarda che l'horror ogni tanto suscita delle emozioni forti, quindi magari...
Avvocato!
Magari usciamo dall'horror finalmente divertendoci.
Avvocato, mi permetta, lei ha avuto quel coraggio che è mancato al direttore d'orchestra, stia attento.
Ce l'ho il coraggio. E dicevo vorrei dire a Paolo, ha detto che chiaramente cambiare allenatore è una cosa seria, ed è giustissimo, ma anche sceglierlo è una cosa molto seria. Probabilmente poi vedi, è tutto collegato, uno parla e ogni dialogo, diciamo, si ricollega a quello che uno pensa. Insomma, lo stesso musical Anastasia, che si rifà chiaramente a Anastasia, l'ultima dei Romanov, la figlia dello zar, quindi dopo la rivoluzione in ottobre. Allora, abbiamo sempre parlato che questa Juventus voleva fare una rivoluzione, no? Benissimo, ma la rivoluzione, quando viene fatta, i rivoluzionari hanno una fiche da giocare, insomma. Non è che poi, se si sbaglia la rivoluzione, lo zar sta affacciato al balcone e dice, vabbè, riprovate fra una mezz'oretta, io sto qua a aspettarvi, insomma. Quindi voglio dire, insomma, ecco, sta rivoluzione o la si fa bene, oppure, storicamente parlando, c'è la morte, c'è la fine. In questo caso, nel nostro caso, per fortuna molto più leggera come cosa, c'è un fallimento, perché alla fine, ma dove vogliamo arrivare? Ma fino a che punto possiamo dire va bene ancora così? Vogliamo cambiare la sede, ce ne andiamo a Bombay e quindi in quel caso diciamo non è più Torino, è Bombay la sede della Juventus. Cioè voglio dire, fino a quando giustifichiamo, diciamo così, un progetto zero, un anno zero? Quanti anni quanti zeri ci stanno? Che prefisso è? Quanti zeri abbiamo? È impossibile, diventa infinita la cosa. Allora io direi, bisognerebbe mettere un punto serio, ecco, come hai detto tu, è tutto serio, la scelta, il cambio, la gestione, perché altrimenti non si arriva, il puzzle, direi, se io do a Antonio, Antonio, costruiscimi questo puzzle della Juventus, lui ci mette tutta la buona volontà.
Mancano dei pezzi,
bravo,
il classico puzzle che prendi in biblioteca, esatto. E sai già che ne manca uno qua, uno là, il bordo.
Cioè, ma che basta, esatto. Comprovate voi.
No, in biblioteca. No,
vai. Cioè, io piuttosto lo facevo piccolo, 100 pezzi, ma c'era.
Ma perché tu sei metodico. Avessi questo, un figlio piccolo, quando lo vai a riprendere mancano i pezzi, giusto?
Anche se, anche se fossero 12 pezzi, ne mancano 4-5. Non c'è niente da fare. Sì,
4-5 sì, addirittura io lo vedo.
Allora, scusami, Roberto, allora però tagliamo la testa allo zar.
Allo zar.
Tagliamo.
Cosa faresti oggi e cosa faresti se la domanda è legittima, perché basterebbe già rispondere a oggi. Però che cosa deve succedere oggi e che cosa deve succedere a giugno quando finisce tutto per cambiare in che direzione?
Ci vogliono, allora, parliamoci chiaro, ci vogliono soldi, la società deve comprare i campioni, la Juventus è stata sempre fatta da campioni e qualche grande giovane, che grande promessa che poi è diventata un campione, la Juventus è stata questa da sempre. Antonio prima diceva le partite vinte 4-1 eccetera eccetera, ma se vai a vedere c'erano fior fior di campioni, il 4-1 del 95 c'era gente che insomma oggi ce la sogniamo. Tutta la storia della Juventus è fatta di campioni. Io non ricordo una squadretta della Juventus che abbia poi vinto, perché la Juventus sarà sempre fondata e formata da campioni. I campioni sono stati comprati dal proprietario della Juventus con i soldi, va bene, o con grandi azioni di mercato, per carità, cambi, scambi, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente ci vogliono, in primis, siamo in un mondo dove vige il denaro, quindi ci vogliono soldi.
Però la società scusami, Roberto, ti faccio l'avvocato del diavolo. Io sono John Elkan e ti dico, ma caro Giuntoli, tu mi stai chiedendo ancora dei soldi? Ma viva Dio, l'anno scorso hai ridotto gli ingaggi e tutto, però non è che hai comprato male, hai comprato con Miners a 60, hai comprato Douglas Luiz a 60, hai comprato Nico Gonzalez a 40, e cosa ne vogliamo fare di tutto questo? Cioè, dobbiamo ancora tirar fuori dei soldi? Io non ce li ho.
Cioè, hai comprato, magari ti dice bene, ma non a buon prezzo.
Sì, no.
Eventualmente.
Hai comprato male e a cattivo prezzo.
Ah, male e a cattivo prezzo.
Quindi questi 160 milioni, per dire quelli più...
Interessante.
No? Questi 160 milioni, io te li ho già dati, tu me li hai resi così, adesso è un problema tuo, tira fuori, scambi, fai quello che vuoi, però non è che possiamo pensare che la Juve adesso vada a ritirare fuori 100 milioni per un giocatore.
Avvocato, fermo lì, perché mi piace questa triangolazione. Pallone a Paolo, lo intercetto io e lo ripasso a te, perché apre un dibattito interessante. La proprietà dice quello, chiede a...
Penso che possa pensare.
Pensa che possa pensare questo, però è lecito ipotizzare che lo chieda a Giuntoli, non a Motta.
Certo.
Io, Giuntoli, a quel punto dico, faccio le mie riflessioni, vado da Motta, che è lei avvocato, e dico, non è uno scaricabarile, io penso che sia una situazione molto simile a quella che potrebbe essersi creata o che si creerebbe in situazioni del genere. Io le ho dato, signor Motta, avrò speso male, avrò speso bene, ho speso tanto, poco, giocatori che noi in questo momento ci potevamo permettere, che forse potevamo pagare meno, ipoteticamente. E lei non me li sta facendo rendere. La società mi sta chiedendo spiegazioni. Lei come chiude la triangolazione?
A parte che diventa un cortocircuito così.
Bravo.
Assolutamente. Quindi si spacca tutto. Comunque io chiuderei dicendo, facendo un gesto grande, umile e di responsabilità, e darei le dimissioni se fossi in Motta. Noi ce ne faremo una ragione, perché come diceva Dostoevskij, nella separazione che si sente si capisce la forza con la quale si è amato. E vabbè, ci siamo tanto amati o tanto voluti meno bene, ma io mi dimetterei.
Ma perché... questo adesso o giugno?
Dopo la Fiorentina in caso negativo?
Anche ma io mi sarei dimesso dopo l'Atalanta. Perché dopo l'Atalanta...
Però c'è ancora una partita prima della pausa. Sai che la pausa può far fare sempre riflessioni. Lo ritenete idonea una possibilità per un allenatore come Motta? E vi aggiungo, perché la seconda parte della domanda me l'hai toccata già tu, lo chiedo ad entrambi, parto da Roberto. Ma ragazzi, abbiamo speso tanto o poco? Vi dico io, Antonio Motta. Guardate dov'è solo chi è in vetta, cioè non così tanto lontano. E poi mi avete chiesto il quarto posto. Che cosa pretendete? Altro che noi siamo in linea con il nostro programma, vi risponderebbe Antonio Motta. Cosa risponde l'avvocato De Freda?
Come ho risposto già una ventina di giorni fa a te, se c'è un contratto scritto sul quale mi si dice che devo fare solo il quarto posto, allora ha ragione Motta, non mi dimetterei, sono presuntuoso, va bene così e mi faccio tutti gli anni di contratto. Ma se non c'è scritta questa clausola...
Nei piani societari, sono andato a rivedere perché non ero stato bravo a risponderle in diretta, no? Nel piano operativo della società presentato nel bilancio, cioè gli obiettivi strategici, non si parla assolutamente i quarti di finale di Champions, la vittoria, il quarto posto per poter mantenere, adesso con altri termini non ricordo ma l'ho ritrovato, per poter mantenere quel posizionamento utile per avanzare di una casella con acquisti, mantenimento, gestione del club. Il quarto
allora
posto,
non stiamo
la qualificazione Champions, la qualificazione Champions, scusa, non quarto posto neanche, potrebbe essere anche il quinto a quel punto lì.
E allora non stiamo parlando più della nostra Juventus, stiamo parlando di un'altra squadra, purtroppo è così, perché io non mi ricordo una cosa del genere, sinceramente, perché un allenatore, una squadra che perde una Supercoppa, che perde la Coppa Italia in quel modo, che viene cacciata dall'Europa in quel modo, che perde l'ultimo appiglio per noi ingenui e romantici tifosi come il direttore d'orchestra e come il sottoscritto, che avevamo addirittura forse anche quel sogno di raggiungere il secondo e il primo posto addirittura se avessimo battuto l'Atalanta, e allora non è più la Juventus.
Però avvocato Paolo, Giuntoli ce l'ha chiarito subito, quella Juventus speriamo da juventini di ritrovarla in questo processo di crescita dall'anno zero del suo arrivo, metà anno, quello che è stato, in avanti, primo anno di Motta, eccetera. Ma un'altra cosa, capiremo che forse serve, perché io vedo i nomi che si stanno facendo eventualmente, i nomi che si fanno sono di allenatori già fatti e confezionati, quindi
certo,
da adesso in poi stop Motta, Paolino, De Zerbi alla Juve, non lo so. Oppure il rischio sarebbe identico? Paolo e poi l'avvocato De Freda.
Ma io continuo a pensare che Motta non sarà il nostro allenatore, perché Giuntoli deve salvare quello che lui definisce il progetto. Io, fossi John Elkann, proverei a capire un po' meglio che cos'è questo progetto. Perché adesso qual è il ragionamento che si fa Giuntoli per salvare se stesso? E chiaramente io dico in buona fede, perché è legittimo provare a salvare se stessi. E io ho fatto una buona rosa, un allenatore diverso me la saprà valorizzare. Ne sono convinto da un lato, e dall'altro è anche la strada più facile da intraprendere, perché in questo momento se Thiago Motta finisse quarto e gli dicesse: senti caro Giuntoli, alla fine di quest'anno io posso valutare questa rosa e ti dico tutti i giocatori che non vanno bene, noi il prossimo anno dobbiamo di nuovo fare una rivoluzione sul mercato, perché faccio fatica a pensare che a Motta 7-8 di questi giocatori lui ritenga che siano da Juve che deve crescere, da Juve che deve crescere. Dopodiché però io mi faccio questa domanda che vale per Giuntoli e vale per sempre: ma la Juve quando è che smette di fare contratti triennali? Perché o se si fanno contratti triennali significa che si crede in 3 anni, non è che si fa per quale motivo a Motta sono stati fatti 3 anni, ad Allegri, Andrea Agnelli gliene fa 4, non 1, 2, 4. Ma perché continuiamo a fare questa cosa qui?
Perché, quindi, avvocato?
Perché c'è un'idea forte, evidentemente. Ma se questa idea forte non riesce neanche a resistere alle difficoltà che ci sono sempre, e allora vuol dire che, ragazzi, abbiamo un problema di management molto serio. E forse la vera rivoluzione va fatta cacciando Giuntoli, non cacciando Motta.
Parole forti, parole forti.
Non è forse, dico sempre forse io, perché a me poi piace infatti, il campo.
Infatti non sono, secondo me, progetti forti, sono dei tentativi. Sono dei tentativi per la paura, o meglio, sono delle speranze, sono queste. Io infatti ho paura del tempo, sempre questo tempo, appunto, come i famosi contratti, no? Quello è un tempo dilatatissimo, per dire, vabbè, ma mica va sempre male. Cioè, come se fosse una disorganizzazione organizzata nel tempo. E il tempo, il valore del tempo, da che cosa è dato, diciamo così? Da quello che noi facciamo durante quel tempo, no? Il valore. E che cosa abbiamo fatto durante questo tempo che ha dato valore al tempo? Non lo dico io, questo lo diceva anche un certo Einstein. Niente. Perché se in questo anno zero abbiamo dato zero, e allora che cosa abbiamo costruito? Il famoso quarto posto? Forse. E perché l'anno scorso non abbiamo vinto una Coppa Italia e siamo arrivati, se non mi sbaglio, al terzo posto? Ebbene, non era buono quel terzo posto là. È meglio questo qua, il quarto. E non era buona quella Coppa Italia lì. È meglio zero, meglio uscire con l'Empoli in casa ai calci di rigore.
Due pecche pesanti. Complimenti all'avvocato. Ha detto una cosa giustissima. Questa non è la nostra Juventus. Però mi spiegate, a parte quello che non conta così poco, a parte la Champions, uscire in quel modo, no? Non posso neanche pensare che altre volte non siamo usciti in modi simili, con squadre magari più forti, perché mi continuate a dire della squadra. La Coppa Italia è sotto gli occhi di tutti, però cosa mi cambia, avvocato? Proprio un flash, tra un quarto, il terzo posto l'anno scorso e un quarto quest'anno, con un progetto che ha dimezzato davvero tanti costi. Poi, se li andiamo a vedere asetticamente, spuntano le cifre totali, ma vi garantisco che meriterebbe un approfondimento maggiore. Nel senso, credere o no, più che in Motta, al progetto, porterebbe a rischiare almeno un secondo anno?
Allora non cambia niente.
Non cambia
giustamente
niente.
No, il problema non è il mister, è quello che è anche intorno al mister, ok? Può anche andare un Pigmalione, un qualsiasi personaggione mostruoso in panchina, ma se ci sono i problemi dall'alto, se ci sono i problemi in campo, se ci sono i problemi nello spogliatoio, anche il più grande allenatore del mondo ci fa poco, certo. Ok? Quindi deve essere tutto, allora ci deve essere purtroppo una presa di coscienza, una rivoluzione, tra virgolette, visto che questo termine è gettonato, una rivoluzione anche di coscienza da parte di coloro che stanno sopra, sotto, a destra, a sinistra. Questo è il problema. Si deve riorganizzare il tutto, perché no? Anche con una memoria storica, vedendo cosa è stata la Juventus fino a qualche tempo fa, perché spesso, secondo me, da questi dalla punta dell'iceberg fino in basso, spesso è dimenticata la storia, secondo me, e questo è un problema, o perché io sono un amante della storia, di cose storiche, ma secondo me è fondamentale anche nel calcio, nello sport, le motivazioni, il guardare chi siamo, che cosa possiamo fare, che cosa abbiamo dato, perché lo sport è anche donare agli altri. E quindi devono i giocatori e la Juventus e la squadra in generale deve essere gratificata nel poter dare a noi tifosi, a 15 milioni di tifosi, quello che hanno sempre dato. Quindi non lo stanno dando in questo momento, non fa niente, ma organizzatevi per ridarlo. Questo è importante.
Interessante la chiacchierata con l'avvocato De Fred, triangolazione che si chiude sullo studio di Torino. Per me, ripeto, come Paolo ha detto, responsabilità, ipoteticamente andrei a prendere, risolvere dall'alto. Ripeto, in situazioni complesse, fossi davvero così intelligente, ritengo che una delle soluzioni potrebbe essere, sarebbe stata, giocare in maniera un po' più semplice, avrebbe dato quella possibilità di fare sicuramente meglio, un pareggio in meno, una vittoria in più.
E allora non devi prendere Motta.
Esatto.
A meno che non cambi. Io ho visto cambiare.
Non cambia.
Allora l'hai capito, a casa, impacchettato a casa. Lo ha detto l'avvocato De Frede. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, buona giornata.
Non l'abbiamo detto noi, l'ha detto l'avvocato. Grazie, bella chiacchierata.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'oretta. Paolo, abbiamo cercato di tenere lontano quel tema che torna, ricorrente, anche nelle nostre trasmissioni, però c'è Fiorentina-Juventus. Senti e proiettati a domenica, a lunedì ai giornali. I giornali oggi a Firenze, ho preso alcuni curiosi. Sì. Gran primo tempo, due reti in appena 24 minuti di gioco. I greci, la Juventus, l'avversario della Fiorentina, il taglio è quello viola ovviamente, ci provano e la squadra e la viola va in difficoltà. Quindi il momento in cui l'avversario fa, io l'ho vista anche parte del secondo tempo, gran parte del secondo tempo. Moise Tris al 75esimo, ma gli avversari accorciano su rigore. Gara nervosa, finale di fuoco, quanta sofferenza. Ci metti Juve con un altro risultato, speriamo. 1-3, 1-2.
Allora, potrebbe anche essere una gara, tra virgolette, all'inizio un po' più tattica, perché la Fiorentina deve riconnettersi, ha speso tanto, e la Juve pure, perché dopo il 4-0 con l'Atalanta tutti si aspettano una prova di determinazione. È chiaro che deve fare di più, perché altrimenti siamo alla frutta. Però potrebbe esserci anche un po' di legittima paura, di attenzione, e poi io sono convinto che la Juve di Motta di grande determinazione non ne sa sviluppare, ma sa eventualmente sviluppare gioco quando è riuscita.
Dopodiché, sai cosa c'è da evitare? Il gol preso dai greci o noi al 12esimo, tiro dalla distanza, ti gonfia la rete, ma e cominciano a traballare le certezze,
certo,
dopo Bergamo,
certo.
Dopo la
io
partita con l'Atalanta.
Io penso che adesso alibi non ce ne siano più, cioè adesso verremo valutati ancora di più sui risultati. Se hai notato, il dibattito sul gioco è finito clamorosamente, perché poi quando subisci le umiliazioni non importa più nulla, né di quello che fai tatticamente, né di quello che tecnicamente,
le sovrapposizioni,
niente, ma ovvio, perché c'è una coerenza purtroppo nei nostri risultati recenti. E quindi Firenze è uno snodo importante, perché dai, non nascondiamoci dietro un dito. Io penso che, proprio perché c'è la pausa, un'eventuale sconfitta a Firenze di qualsiasi proporzione, anche un 1-0, porterebbe, credo, a due settimane molto toste.
Allora, ci sono molti articoli di Firenze oggi, giornali fiorentini. Il calcio non è una scienza esatta, e noi abbiamo pensato che per renderla più esatta possibile il nostro prossimo ospite è la persona giusta, ovvero Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao ragazzi, la scienza non è esatta a prescindere, non solo in relazione al calcio.
Sì.
Infatti la scienza si evolve. Nel senso,
in quale modo? In quale modo? Applicando
la scienza. Si evolve anche migliorandosi, scoprendo qualcosa di più.
Io appena inizia Domenico a parlare, mi sembra di finire su Radio 3.
Perché Radio 3?
Radio 3 è una radio di cultura, una radio di grandi.
No, lui
studi.
Queste cose le dice anche sul primo canale, sul secondo.
No, certo, ma Radio 3. Cioè,
in quel senso lì.
Anche con Johnson ieri sera da ieri a cena, l'ho detto.
Ecco, esatto. Infatti.
Non ti dico tra... non sapevo, lui ha portato una bottiglia di dolcetto fatto a Gubbio,
sì,
perché
spiegaci,
Savoia,
spiegaci.
E ha portato i bicchieri di dolcetto a Gubbio, un po' mischiati forse col Merlot, quindi quello, poi un Barbera, una bottiglia di dolcetto, una bottiglia di Barbera barricata un pochettino, e poi un Nebbiolo, niente male. A fine pasto,
insomma, vamo sulla playa, direi, no?
L'estate sta iniziando,
sì.
Della serie.
Sì. Poi lui si è fatto anche una spremuta con dentro della grappa o comunque
sì, la classica spremuta di grappa
per digerire.
Ho
certo,
capito,
certo.
Con quale
bambini, tra l'altro,
con quale acqua l'abbinate? Meglio bollicine o senza? No.
Ma no, lui era preoccupato per la Juventus, mi ha chiesto un paio di cose.
Senti, la Fiorentina, poi ci dici che cosa gli hai risposto. La Fiorentina si è aggiustata con verticalità, recupero palla e con i giocatori al posto giusto. Questo è l'editoriale di un giornale oggi fiorentino dopo la qualificazione di ieri sera. Ci spiega un po' come gioca la Fiorentina? Lo chiediamo a te.
Ma, insomma, le tre caratteristiche che hai menzionato sono le tre caratteristiche delle grandi squadre. Ce ne manca una quarta, che è fondamentale. Portare a casa il risultato anche quando l'altra squadra ti mette alle corde, come si dice. Che è una componente molto importante. Riuscire a portare a casa in questo Allegri era fenomenale. Thiago Motta, no? Dipende dalle caratteristiche, dalla lettura della partita, dalla gestione degli sforzi, dalla fortuna e via dicendo. Ecco, quello, le tre considerazioni che hai fatto sulla Fiorentina sono abbastanza ovvie, sono logiche, ecco, insomma.
Come ci arriva la Juve, che arriva non da un impegno di Coppa, addirittura due per la Fiorentina prima e dopo l'ultimo turno di campionato? Può essere un vantaggio, un piccolo vantaggio per una volta?
Sì, non certo, può essere un piccolo vantaggio. Tieni presente che questo però viene un attimino, non so come dire, inficiato dal fatto che la situazione, ovviamente i giocatori la percepiscono, perché la vivono, anzi più che la percepiscono, perché si sa che c'è contestazione, si sa che le cose non stanno andando molto bene, e poi c'è questo meccanismo subdolo dove se tu avessi vinto è diventato di nuovo un fenomeno, per una vittoria, una sconfitta salta il banco, ecco, insomma. Quindi il vantaggio che tu puoi aver avuto, che può avere la Fiorentina perché è passato il turno, quindi sta già raggiungendo certi obiettivi che saranno prefissati, possono essere leggermente avvantaggiati, nonostante la stanchezza che la squadra a livello psicofisico può avere sprecato in questi due turni, può aver avvantaggiato un pochettino la Juventus, ecco, insomma. Poi alla fine della fiera, se il calcio si gioca palla dentro e palla fuori.
Certo, è un po' quello il concetto che viene esplicitato dalla sintesi della partita di ieri, io ne ho visto solo il secondo tempo, appunto il calcio non è una scienza esatta, ma ci spiega un po', anche per non impaurirci prima, magari di fronte non abbiamo proprio il lupo capace di azzannarci. Sentite come definiscono da Firenze la partita di ieri sera. Quella in campo al Franchi per gli ottavi di finale della Conference era la stessa squadra che però ha giocato senza grande carattere e senza grandi idee propositive contro il Lecce e il Verona. È apparsa timida a Napoli e ha perso ad Atene. Questione di motivazioni e di condizione, sia fisica che mentale. Quindi?
No, questione di naturalezza generale, cioè l'essere umano non è una macchina, non è che perché se hai giocato male continuerai a giocare male e se perché hai giocato bene continuerai a giocare bene. L'importante è quello che tu riesci a produrre nel tuo orto, a prescindere dalle componenti atmosferiche, dalla pioggia, dalla grandine. Se c'è la grandine ti va male, produci. Devi sempre cercare di produrre un pochettino, ecco. Alla fine questa produzione, un pochettino di qua, un pochettino un po' più su di là, un po' di meno di qua, o di nuovo un po' più su da un'altra parte, ti porta al risultato finale. O sono riuscito a produrre 50 patate, 25 cetrioli, 80 pomodori e alla fine mi faccio una discreta insalata. Cioè non c'è, cioè il fatto stesso che cioè, il calcio non è la squadra è più forte e fine film. No, perché puoi perdere anche contro una squadra molto più debole. È la bellezza di questo sport, perché siamo esseri umani.
Domenico, ti stupirebbe
ma di... Ma siete sveglio o state dormendo?
Perché oggi, attenzione. Oggi è la giornata del sonno,
quindi è concesso.
Internazionale. Quindi se per caso ci hai fatto dormire, noi ne abbiamo il diritto. Per caso, eh? Però, Domenico, noi rispettiamo...
Un po' sì con questo.
Ecco. Allora, Domenico, io ti chiedo questo. Perché vedo che se non ti interrompiamo, ti lasciamo parlare, tu ti preoccupi.
Sì.
Allora, adesso ti faccio una domanda di quelle che ti aiutano a esprimere tante cose. Tu ti stupiresti di più domani, dopodomani, di una Juve che ricrolla cioè che va proprio nel marasma, cioè che non dico che faccia un altro 4-0, ma che non dà segni di vita, come se la macchina non avesse proprio più nulla, non ci fosse più benzina, non si accende. O di una Juve che addirittura invece fa una partita totalmente contraria, cioè si sblocca, fa una grandissima prova, la migliore prova dell'anno. Due scenari quindi estremi. Cos'è che ti, secondo te, è più probabile?
Sei sveglio? Ci stai seguendo?
L'ho capito la domanda. Io spererei di trovare una Juventus che reagisca, ecco, a prescindere dall'andamento della partita, perché tu puoi anche giocare bene per mezz'ora e poi questi qua fanno un'azione in contropiede e segnano e tu crolli in un baratro, ecco, insomma, non riesci più a rialzarti. Ecco, mi piacerebbe vedere un rendimento stabile nonostante gli andamenti della partita. Io ho parlato molto della stabilizzazione della Juventus quest'anno e, se non sbaglio, voi ne siete testimoni, ho sempre detto che la Juventus era da quarto, quinto, sesto posto.
Sì, questo non è vero,
l'hai detto all'inizio, detto. Prima che iniziasse il campionato.
Però poi abbiamo anche ipotizzato insieme.
E ho sempre detto che anche il modulo, questo atteggiamento di avere un modulo costante, era una cosa un attimino un po', insomma, che non mi suonava molto bene, me lo dicevo già quando la Juventus magari veniva da alcune partite positive e si trovava in un'altra situazione, c'erano delle certe illusioni. Mi pare di aver letto abbastanza bene, ma non è che ci voleva molto per leggere bene la Juventus, perché basta leggere in funzione delle caratteristiche.
Però se lo chiedessimo questa cosa all'allenatore non ci risponderebbe così, quindi non è così tanto ovvia per un tecnico, per chi ha giocato in Serie A, per chi ha vinto il
l'allenatore, l'allenatore è obbligato anche a tenere un certo linguaggio con i mezzi di formazione, non può dire che magari non è la rosa che voleva o Douglas Lewis non è il giocatore che non voleva.
No, però sul modulo la settimana dopo mi metti quello al posto giusto.
Ma ci sono, guarda, Sacchi ha continuato a giocare in quel modo, addirittura anche in nazionale, mettendo Signori a fare l'esterno.
Ricordo.
Ecco, tanto per ricordare. Quindi c'è gente che è integralista alla Sarri, è uno anche abbastanza così. Ancelotti è stato molto più intelligente, nel senso che a un certo punto, quando non voleva addirittura Baggio nel Parma, poi ha capito, ha cambiato convinzione, ed è un attore che si adatta abbastanza alle caratteristiche dei propri giocatori, ecco, insomma.
Domenico, ma scusami, allora Sacchi chiaramente ha rivoluzionato il calcio, aveva un'idea rigida. Signori personalmente mi raccontò che è il pentimento della sua carriera aver rifiutato di scendere in campo in finale del mondiale, però ha detto io ero stufo, non volevo fare più quel tipo di gioco. Del resto, sei un capocannoniere del campionato per 3 anni e ti trovi in una posizione che non è la tua, un po' forse ti girano. Però ti chiedo questo, ma proprio insomma, tu che il calcio lo conosci, ma cos'hai 4-2-3-1 di così necessario da non poterlo cambiare? Cioè, perché Motta? Perché tu giustamente dici non abbiamo i giocatori per fare 4-2-3-1.
Perché
e io sono convinto. Cosa ci allora, doveva dare questo 4-2-3-1?
Allora, secondo me per due motivi. Uno è un ruolo che è un modulo che a lui piace. Lui piace. E che ha già sperimentato ovviamente nel Bologna e via dicendo, quindi un modulo che sente suo, hai capito? Anch'io tutte le volte che mi levo un calzino mi levo sempre prima il sinistro, e delle volte dico ma che stupido, potrei levarmi anche il destro, non cambia niente, cioè mi sono adattato così, ecco. L'altra cosa è, può darsi che sia anche una questione puramente di caratteristiche, a tanti trequartisti che viene difficile giocare con un 4-4-2 o in un altro modo, dove sei obbligato a lasciare fuori alcuni giocatori. Cioè, lui si trova con quanti tornanti, quanti giocatori, addirittura uno l'ha già spostato a fare il terzino che è UEA. Lui avere Nico Gonzalez, Ildiz, Consensao, poi dimenticherò qualcuno, cioè ha tanti giocatori che
di fascia, che, Mangula, di fascia, Yildiz,
con caratteristiche offensive, ecco.
Però scusami, io, Domenico, c'è 4-2-3-1, quella punta unica, secondo me lui ad agosto ha capito che Vlahovic, fatto salvo che tutti si auguravano che Milik potesse tornare e quindi magari è stato sbagliato quel calcolo, però che Vlahovic non sia un giocatore come Zirze era assolutamente chiaro, ma non lo è neanche Kolomani. Quindi come fai a essere così rigido? Io capisco benissimo il tuo ragionamento, perché poi se un allenatore sposa dei numeri e si sente garantito, piuttosto adatta ai giocatori che adattare se stesso. Però qui abbiamo un buco troppo grosso, cioè quell'uno non può fare l'uno.
Posso aggiungere un pezzo di risposta che ho intuito dalla sua tesina? Io non do un modulo, io do dei compiti nel 4-2-3-1. Lui non parla di 4-2-3-1,
no, okay.
Lui parla di un compito, sì, e quindi Marocchino deve capire dove andare. Deve capire dove andare.
C'è già il latte sotto le ginocchia dopo questa dichiarazione, cioè, non, cioè cosa vuol dire?
No, sono d'accordo con voi, però provo a dare una risposta a Paolo.
Il problema della Juventus per arrivare, diciamo, ad avere uno standard di rendimento sulle tre competizioni, perché può darsi che arrivi anche secondo o terzo in campionato, chissà, però per avere un rendimento standard verso le altre, è la mancanza di giocatori con determinate caratteristiche. Abbiamo un Rabiot? No. L'avevamo, l'abbiamo lasciato andare via. Rabiot è un giocatore che può essere contestato o non contestato, a parte che quando parli di Rabiot a ex calciatore tutti ne parlano bene, e vuol già dire qualcosa.
Ma nel 4-2-3-1 dove me lo mettevi? Al di là di al posto di Thuram?
Ma potevi fare anche un 4-3,
ma non
1-2 con Rabiot all'esterno di sinistra, uno dei tre di sinistra, con Manners dietro a una punta e un'altra mezza.
Ma lo puoi fare anche quest'anno senza Rabiot, eventualmente. Secondo me non l'avrebbe fatto con Rabiot.
No,
l'avrebbe
fatto
perché una mezzala come Rabiot.
Le caratteristiche. Cioè Rabiot è uno che fa 60 metri con un passo che gli altri non le fanno. Le caratteristiche contano.
Sì, ma con le caratteristiche dei centrocampisti di quest'anno, dove cioè ti migliorava qualcosa? Ma dico, non lo fa con altri giocatori. È incompleta.
La Juventus è incompleta. È incompleta.
Sì, ma non gli manca Rabiot.
Non ha un centravanti che si siede su una sedia davanti alla squadra e dice: datemi la palla, anche se sono ancorato lì al porto, che io vi faccio salire.
Sì, ma non è il problema, non è la soluzione. Come mi stai dicendo Rabiot, perché se la sarebbero passati continuamente...
Ma te ne sto dicendo un'altra, ma tu senti, vai a casa a dormire e torna domani. Allora, sto dicendo che la Juventus mancano, per il mio vedere, che non è detto che veda tutto, e non è detto che tutto quello che dico è giusto, mancano di alcuni giocatori con determinate caratteristiche che fanno sì che la squadra sia più completa. Cioè, Arnautovic, che lui non poteva vedere quando era a Bologna perché voleva un centravanti di movimento, perché era più un gioco più moderno, all'Inter ogni tanto gioca e ogni tanto fa gol, ma fa salire la squadra.
Certo
che Thuram è più forte, però Thuram è in grado di fare la punta che sta lì e anche la punta di movimento. La Juventus manca di un paio di elementi. Hai mica visto uno della Juventus fare un tocco e fare un passaggio in verticale?
Appunto.
No, ditemi.
No.
Qualche volta qualcuno, no. ma poco.
Il lancio lungo adesso
qualche volta ogni tanto, come io adesso in questo momento sto passando un piccione.
Certo.
Qua non ci sono, però c'è il mercato e quindi ogni tanto vengo.
Domenico!
Vi do due notizie però, attenzione, perché l'informazione è prima di tutto. Allora, intanto domani conferenza stampa di Motta, qualcosa di simile potremo eventualmente pensare di chiederglielo, alle 11.30, quindi puntuali poi con tutta la Juve che vuoi e Dario Ghiringhelli per gli approfondimenti del caso. E attenzione perché mi sposterò su Firenze, ma da qualche minuto... per il maltempo in Toscana è stato decretato il passaggio
da
allerta arancione ad allerta rossa. Arno in piena, il picco a Firenze e nel pomeriggio e stanotte a Pisa. Quindi da monitorare anche la situazione, non so,
perché
dimmi
potrebbe, sì,
in questo
sì
momento se la partita o meno sì è a rischio e quanto.
No, ad esempio la Juventus aveva Kim, che ovviamente la Juventus non faceva 14 gol, perché c'è una distribuzione di pallone diverse da una squadra, diciamo, da quinto, sesto, settimo posto, come potrebbe essere la Fiorentina, a una squadra che tenta di giocare per i primi tre posti. Chiaro che non ha la stessa, perché c'è un giro palla non centralizzato su di lui, come era centralizzato anche su Vlahovic quando era la Fiorentina. Il problema è capire se un giocatore è altrettanto valido quando non è la preferenza di tutti i propri compagni negli appoggi e nei passaggi. Però Vlahovic alla Juventus, Kina alla Juventus avrebbe fatto ancora comodo. Ne valsa la pena incassare 13 milioni di euro? Perché quello che alla fine mi sembra che compaia è che tanto si sia fatto in funzione di rientrare dei capitali.
Sì, quindi gran parte del lavoro è incentrato su questo.
Vedi l'altro, abbassi il monte degli ingaggi. Cioè, mi sembra tanto.
Primo punto, secondo, la certezza di avere da parte dello staff medico Milik a disposizione dopo la prima pausa per la nazionale fine settembre. Scombussolato un po' il tutto.
Ma perché parlate così veloci? Mi sembrate quelli che...
Perché dobbiamo chiudere la trasmissione, perché sennò ci addormentiamo.
Domenico, ma no, chiamatemi 3 minuti prima. Ma no,
ci sono le pause.
Stavi mangiando.
Siete in due, non riuscite a convergere in un...
Domenico, fino a un certo punto.
Certo, non parliamo di cucina come i programmi che lei frequenta, dove mi lasci perdere.
Ricordi sempre il famoso detto.
Quale?
Di Traiano.
Sì.
Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e dietro di loro la moglie.
Questo
ce l'avevi già detto.
Quelle 15 volte e hai sprecato i tuoi 30 secondi per aggiungere qualcosa di altrettanto importante. Dobbiamo chiudere. È arrivata la signora in casa che ha citato dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ciao Domenico.
Ciao Domenico.
Ciao ragazzi, grazie sempre per gli inviti.
Ma ti abbiamo chiamato ieri sera ma non rispondevi, eri già impegnato. Ciao. Eri l'uomo più invitato.
Ma è sempre fuori a sera.
Ci stacca anche il telefono. Salutiamo Paolo Rossi, salutiamo Luca, salutiamo l'Aleati. Tocca a lei. Ragazzi, tutto quello che non abbiamo detto, ho risposto, chiedetelo all'Aleati. Buongiorno.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.